Salve a tutti, carissimi fratelli e sorelle. Ciao Giuseppe.
Dio ti benedica.
Questa è una registrazione un po' speciale perché molti di voi ci avete scritto messaggi disperati, come un pianto dal vostro cuore riguardo la vostra famiglia, che non è in unità con voi. Le situazioni più drastiche sono quando la moglie o il marito non è credente e prende in giro la vostra fede. Ma anche quelli di voi che avete un coniuge credente, la maggioranza dei casi non capiscono il vostro desiderio di mettere Gesù sul primo posto o andare ad evangelizzare. Questi cari fratelli hanno scritto Giuseppe con tanto dolore nel cuore e chiedono cosa possiamo fare.
Beh, guarda, secondo me l'amore non fallisce mai, non sbaglia mai, l'amore ha pazienza. 1 Corinzi 13, dare amore a questi coniugi che non vogliono cooperare con loro, non vogliono sentire parlare di Gesù, oppure vanno anche in chiesa, però sono nominali, così, cristiani nominali.
Dare amore, ma anche la parola, no?
Come la parola?
La Bibbia.
Sì, evangelizzarli, però senza prendere le bibbiate.
Cosa vuol dire?
Vuol dire senza, diciamo, tu peccatore non leggi la Bibbia, cose così. Evitare questi atteggiamenti religiosi. Quindi dagli amore e cercare di, a questa donna o a questo uomo tu l'hai sposato, quindi dai amore. Cioè il cristiano non divorzia mai, è l'altro che casomai lo abbandona tristemente. Il cristiano, il credente va a evangelizzare così, però non lascia mai la famiglia. Diciamo che a volte è la famiglia che lascia lui o lei, quindi c'è a volte situazioni che uno va a evangelizzare, la famiglia glielo proibisce, lui o lei continuano e cominciano a scintille. E la cosa migliore è dare sempre amore alla famiglia che non crede.
Per esempio, cosa fai?
Poi io a un certo punto che la famiglia non vuole più seguire, ci sono casi tristi così, uno deve scegliere se seguire lo sposo celeste o lo sposo terreno.
Cosa fai per esempio quando vuoi evangelizzare il tuo coniuge e gli parli di Gesù e ti risponde stai zitto?
Stai zitto, se non vuole sentire non puoi obbligarlo. Cioè il coniuge non credente cerca di obbligare il coniuge credente a diventare non credente, a comportarsi come non credente. Quindi cerca di obbligarlo con ingiurie, offese, prese in giro. Però il credente non si comporta così. Il credente non va dal coniuge non credente e cerca di obbligarlo a ascoltare la Bibbia, ascoltare Dio. No. Quello che facciamo noi credenti, gli diamo amore al coniuge che non crede. Gli diamo amore, 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 finché alla fine il Signore fa qualcosa, in una maniera o nell'altra, capisci?
Sì.
Quindi o porta la famiglia unita o la famiglia si divide, mai per colpa del credente, non dovrebbe mai essere. Quando la famiglia si divide è sempre o dovrebbe essere sempre per colpa del non credente, ma il credente lotta sempre per tenere la famiglia unita. Purtroppo ci sono molte separazioni, però questo dovrebbe essere solo per colpa del diavolo, solo per colpa del coniuge non credente.
Poi anche abbiamo sentito delle situazioni quando un fratello o una sorella, nel zelo della loro fede, hanno provato, come tu dici, di obbligarli a sedersi e ascoltare un messaggio che parla della Bibbia, di Gesù, ma che era contro la loro fede e dottrine che hanno imparato questi familiari. Allora loro si sono offesi, non hanno accettato il messaggio, ma l'hanno fatto in buona fede questi cari fratelli che vogliono evangelizzare i familiari.
Sì, non puoi obbligare i familiari ad ascoltare la Bibbia, Gesù, niente. Puoi solo dargli amore e poi col tuo amore, con l'amore... E piano piano li avvicini al Signore. Al Signore non riuscirai mai a avvicinare delle persone, tantomeno i familiari, se tu li critichi, se tu sei antagonista, se tu così, no? Se non vuoi ascoltare di Gesù, non parlare di Gesù. Se non vuoi ascoltare la Bibbia, non parlare della Bibbia.
E come li evangelizzi?
Con l'amore.
Solo amore?
Solo amore.
E funziona?
È meglio della Bibbia.
Wow.
È molto meglio della Bibbia, perché Dio è amore. La Bibbia, sai, ci sono rimprovi di Gesù contro i farisei, ci sono tante cose che a volte vengono male applicate. I farisei predicano la Bibbia, i farisei oggi predicano il Vangelo, infatti le parti negative. Prendere le parti che Gesù, per esempio, sta parlando ai farisei e le viene applicata a un familiare. Vedi, Gesù dice qui, razza di vipere, Gesù che parla, sta parlando di te. Capisci? Quindi in questo modo offendi i familiari. Invece l'amore, capisci? Amore in tutti i sensi. e ogni tanto usare sì la Bibbia, il Vangelo, però solo in amore, solo come una piccola goccia di amore, come una piccola ciliegia sulla torta. Se la Bibbia è come la ciliegia, la torta è il tuo amore, e sul tuo amore che loro, i familiari si devono innamorare di te, allora gli dai piano piano. Loro devono chiedere, secondo me questo qui è sempre felice, sempre allegro, positivo, io lo tratto male, lui mi tratta bene, lo schiaffeggio su una guancia, mi dà l'altra, e tu alla fine prima o poi avranno una crisi, hanno delle domande, e tu gli rispondi, capisci? Io so che la madre della nostra sorella Dora qui, che era atea, non credeva in Dio,
sì.
E Dora invece veniva a fare studi biblici con noi, si era salvata. È arrivato il giorno che sua madre la combatteva, gli proibiva tutti i sensi, gli ha tagliato i capelli, la malmenavano, gli proibiva leggere la Bibbia. Dovevo leggere la Bibbia sotto le lenzuole di notte con la pila. Gli avevo dato io una Bibbia, avevo spezzato una Bibbia in tanti pezzi, ne leggeva un pezzettino alla volta. E allora è arrivato il giorno che la madre è divorziata per la seconda volta, e allora era crollata in lacrime, piangeva, in crisi tremenda. E tra le lacrime Dora l'ha guidata a Gesù, a ricevere Gesù, e si è salvata, e oggi scrive libri sul cristianesimo.
Sì, sì, sì.
Quindi arriva un momento di crisi che tu gli dai, finalmente gli dai il messaggio di Gesù, ma non citare la Bibbia come dice la Bibbia che tu vai all'inferno se non vai in chiesa, se non preghi, se no, e questo è il modo di allontanare la gente da Dio, per questo che il mondo odia Dio, perché oggi troppi religiosi evangelizzano il mondo così. Omosessuali, così, peccatori, invece bisogna andare con l'amore di Cristo, non con la condanna di Cristo, va bene?
Sì. E come fai a convincere se i tuoi familiari sono credenti, credono in Cristo, nella Bibbia, però non sono convinti delle cose che tu dici sul tempo della fine, della venita dell'anticristo, e non vogliono fare niente? Vogliono stare tranquilli, vivere come hanno fatto fino adesso, non vogliono prepararsi?
Sì, sì.
Ma sono credenti, vanno anche in chiesa? Forse sono anche nati di nuovo. Come fai a convincerli della verità della Bibbia?
Ma andare in chiesa non significa niente. Ci sono chiese come Apocalisse 3.1, Gesù dice alla chiesa di Sardi, questa chiesa ha il nome di essere vivo, però sei morto. E dice Gesù, vuoi andare in chiesa? I farisei andavano nelle chiese, nelle sinagoghe. No, come fai a convincere uno che non vuole ascoltare tutto il tempo della fine, e che appunto qualcuno dice non devi seguire profezia della fine, deve seguire Gesù, ma Gesù parla del tempo della fine.
Alcuni dicono che ma nella chiesa non parlano del microchip dell'anticristo, quindi stai tranquilla.
No, ma noi il nostro messaggio non è microchip, non ci interessa della microchip a noi, ci interessa il marchio della bestia. Che sia microchip, che sia, non so, un francobollo poste italiane, non mi interessa cosa sarà. Può essere, che so, un piccolo marchiato di nero, però se quando sarà, sapremo di sicuro che è il marchio della bestia, che sia il microchip, che sia uno scolapasta da portare in testa, non mi interessa cosa sarà, capisci? Non mi interessa, può essere un cartone vuoto con due buchi con gli occhi per guardare.
Va
non,
bene, ma se
il messaggio non è non prendere il microchip, cosa mi interessa il microchip?
No, ma alcuni dicono
non
che
prendere il marchio della bestia, che secondo me è il microchip, ma può essere quello che ti pare.
Alcuni mariti dicono alla moglie, andiamo in chiesa e i pastori non parlano del tempo della fine dell'anticristo. Nella TV non parla dell'anticristo. Quindi
ti
stai
pare
tranquilla?
Che la TV parla dell'anticristo?
Quindi stai tranquilla perché non succede niente, viviamo tranquilli.
Ma la TV è l'anticristo, ti pare che ti vai a dire attenzione, adesso vengo con un forcone, guardate le mie corna, ora vi infilzo con la forca e vi trascino all'inferno. Ma la televisione parlerà, così come Hitler parlava la televisione ai nazisti. Oggi vedi Obama, il primo ministro italiano, il primo ministro tedesco, parlano così bene, parlano la lingua del momento, e i fessacchiotti seguono, vanno col vento del momento, capisci?
Come fai a convincere un credente che crede in Gesù, però arriva solo fino a un certo punto e non di più, non vuole di più?
Cerchiamo di mettere in chiaro, noi non possiamo convincerli, solo lo Spirito Santo li può convincere. E se loro non vogliono farsi convincere, non c'è niente da fare. Noi dobbiamo continuare a seguire Gesù, loro fanno quello che vogliono. Se loro Dio è una chiesa, il loro Dio è un edificio religioso, e non vogliono ascoltare la Bibbia, non vogliono ascoltare quello che il Vangelo dice, che Dio non abita in templi fatti di man d'uomo, ma abita nei nostri cuori, se non vogliono ascoltare queste cose, lasciarli per la loro strada. Ma attenzione, così come noi non riusciamo a convincere loro di seguire Gesù, attenzione che loro non convincono noi di non seguire Gesù.
E capisci? Addormentarci.
Cioè, esatto. Se noi non riusciamo a convincere che devono svegliarsi per Gesù, non lasciamoci convincere da loro che dobbiamo addormentarci contro Gesù.
Sì. Hai detto prima che un cristiano vero non divorzia. Ma come può uno continuare a vivere così giorno dopo giorno dopo giorno con una famiglia che ti ostacola nella tua fede, che ti ostacola anche nell'evangelizzazione? Non è d'accordo che tu vai fuori ad evangelizzare o che parli di Gesù a qualcuno che incontri? Come fai?
Beh, devi scegliere a quale sposo compiacere, qual è la tua vera famiglia, se la tua famiglia, cos'è la prima famiglia? Quella terrena che in cielo non avrai o quella celeste che avrai per sempre? Qual è il tuo vero sposo, Gesù Cristo oppure lo sposo momentaneo terreno? Devi scegliere. Qual è la tua vera madre, il tuo vero padre, il tuo vero i fratelli? Gesù in Matteo 12 ha detto: mia madre, i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Gesù ha abbandonato sua madre per raggiungere noi. Gesù ha abbandonato la madre, ha abbandonato la famiglia, ha abbandonato i fratelli. Vedi in Giovanni 7, verso 5, dice: neanche i suoi fratelli credevano in lui. Va bene, quindi...
Ma quelli che ci scrivono, è chiaro che vogliono seguire Gesù, sì, e non la famiglia che fanno compromessi. Ma allora hai detto anche che un cristiano vero non divorzia. Come può seguire Gesù e come funziona?
No, il cristiano non divorzia, è il non cristiano che divorzia. Il cristiano è contento di evangelizzare lo sposo che non crede. Infatti, come dice in 1 Corinzi 7, dice... se un fratello, 1 Corinzi 7 e 12, dice: se un fratello ha una moglie non credente ed ella consente di abitare con lui, non la mandi via. Va bene? E quindi è la moglie, è la donna che ha un marito non credente, se gli consente di abitare con lei, non mandi via il marito. Capisci? E poi verso 15 dice: però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme.
Okay.
Va bene?
Okay.
Quindi noi siamo chiamati alla pace, dice.
Sì.
Dice: Dio ci ha chiamato alla pace, a vivere insieme, in armonia. Però quando te, diciamo, ti sei sposato con una persona davanti a Dio, no? E questa persona a un certo punto dice: sì, mi sono sposato davanti a Dio, però adesso non mi interessa di Dio, mi interessa della politica, dello sport, dalla televisione, dal lavoro, dei soldi.
Sì.
E tu sei mia moglie, sei mio marito, tu ti comporti in casa come una moglie e marito e stai zitta e lascia perdere Dio. E allora a questo punto dice lui: praticamente questo sposo sta imbrogliando, che si è sposato, ci siamo sposati davanti a Dio, ecco che c'è un uomo, una donna che non è più la persona che è sposata.
È vero.
Lui ha tradito Dio.
Wow.
Quando ti sposi, il matrimonio è davanti a Dio, a meno che non ti sposi solo al municipio e dici: Dio non ci credo. Beh, in quel caso sono guai, perché ti sei sposato un ateo o un'atea. E quindi in quel caso tu devi scegliere qual è il tuo Dio, lo sposo o la sposa, uguale, o Dio in cielo. Qual è il tuo salvatore, il tuo coniuge o Cristo?
E se scegli Dio, cosa fai?
Se scegli Dio, io mi auguro che scegli Dio, continua a dare amore al coniuge. Va bene? Continua a dare amore nella speranza di convertirlo. E quindi continui a seguire il Signore, a servire il Signore. La cosa che dà fastidio al coniuge non credente, o finto credente, o religioso, quindi finto, che dà fastidio all'evangelizzazione. Nessun credente finto, al diavolo non gli dà nessun fastidio che tu preghi. I farisei pregavano. Gesù ha detto in Matteo 6, gli ipocriti amano pregare.
Ok, per esempio, ti faccio un esempio. Tu sei nella casa tua con il tuo marito e viene un'amica che comincia a aprire il suo cuore, ti racconta i suoi dolori, i problemi e tu vuoi approfittare, dargli un messaggio di Gesù, evangelizzarla. Ma il tuo marito sta lì e lui non ti lascia parlare di Gesù.
Marito o moglie?
Marito o moglie. Non ti permette di parlare di Gesù.
Diciamo il coniuge.
E cosa fai allora?
E allora probabilmente dovrai evitare di incontrare le pecorelle a casa tua. Non puoi obbligare tuo coniuge a tramutare la casa in una chiesa, che sarebbe la cosa migliore. Però appunto lì entra la delicatezza del coniuge credente, cristiano, di rispettare il coniuge non credente oppure il finto credente. Mm-hmm. Se lui dice a casa mia non si predica il Vangelo, tu dici d'accordo.
Ok.
E perché devi porgere l'altra guancia.
Devi vivere in pace. Devi vivere,
per vivere in pace, sì.
Ma devi uscire dalla casa e evangelizzarla nella strada.
Ecco, e qui subentra se ti limiti a non evangelizzare nella casa o se arrivi al punto di rinnegare Gesù Cristo. Quindi il coniuge ti puoi proibire di evangelizzare nella tua casa e dice questa casa appartiene anche a me e qui non si evangelizza. Uh-huh. È d'accordo, però il coniuge non può dirti non evangelizzare mai,
okay,
perché questo sarebbe rinnegare Gesù Cristo.
Okay.
Questo è quello che il diavolo vuole e lì dobbiamo tracciare una linea. Tracciare una linea e dire alt, fino a qui, ok, sei mio coniuge, eccetera. Però da qui in poi, alt, okay, tu non hai diritto di entrare nella mia anima e diventare il mio Dio. Perché io mi sono sposato con te, corpo, non anima. L'anima è sposata con Cristo, capisci? Quando ti sposi con un uomo o una donna, non è la tua anima che si sposa il tuo corpo. L'anima è sposata con Cristo, non ci confondiamo.
Per questo nel cielo dice che non c'è matrimonio.
Non c'è matrimonio in cielo,
wow,
grazie a Dio. Perché certi mariti e mogli che vediamo qui, Dio ce ne liberi. Poi in cielo le unioni saranno fatte in base a come lo Spirito Santo guida. E come sono le unioni in cielo lo vedremo quando siamo là. Per i dettagli rivolgersi al fabbricante.
Allora, devi rispettare i desideri del tuo coniuge incredulo,
incredulo,
ma senza fare compromessi riguardo la tua fede e Gesù.
No.
Devi trovare una via di seguire Gesù.
E devi fare modo, non puoi rinnegare il tuo coniuge, non è il tuo Dio. Mm-hmm. Non può diventare una specie di spirito che ti proibisce di amare Dio, servire Dio.
Mm-hmm.
Capisci? Diciamo, pregare, leggere la Bibbia in modo passivo, come fanno molte chiese, non c'è nessun problema, al diavolo non gli dà fastidio. Perché tu vai in camera tua a leggere la Bibbia mentre il marito o la moglie si guarda la televisione, la telenovela, lo sport, la pornografia, eccetera, non gli dà nessun fastidio. Leggi la Bibbia quando ti pare, basta che mi cucini, basta che mi pulisci la casa, prendi cura dei figli, alla sera sei a letto a aspettarmi.
Yeah.
Capisci? Leggi la Bibbia. Invece quello che dà fastidio al diavolo non è leggere la Bibbia, ma è metterla in pratica. Quindi si chiama evangelizzazione. Allora uno va a evangelizzare come testimone di Geova una volta a settimana o come facciamo noi tutti i giorni, uno deve scegliere, o se c'è un lavoro che lo tiene molto occupato evangelizza tutto il giorno in continuazione ovunque gli capita,
sì, all'improvviso.
Compagni di lavoro, in un negozio, alla fermata dell'autobus.
Sì.
Ora, a volte la gente, per esempio, riceviamo messaggi dai fratelli della Germania, che ci dicono che qui nessuno vuole ascoltare niente,
no,
che la gente si offende, è logico, siete nel posto sbagliato, che ci fate in Germania? Non è posto evangelizzazione, in Germania ha avuto la sua possibilità dal giorno di Martin Lutero in avanti,
wow,
adesso è ora di abbandonare questo posto di capre, sono pochissime le pecorelle in Germania. E allora cosa fare se sei in un posto come la Germania, infatti questi fratelli stanno cercando di uscire, no?
Ma anche la Germania deve essere evangelizzata, non è che puoi abbandonare tutti.
La Germania ha avuto la sua possibilità, è stata evangelizzata.
E adesso è troppo tardi?
No, non è troppo tardi, ma è ora di andare a cercare le pecore, non perdere tempo con le capre. In Germania la maggioranza sono capre, la minoranza sono pecore. In Italia la maggioranza erano pecore, okay? Adesso invece stanno diventando capre anche loro, perché è il segno dei tempi. Capisce? Come Gesù è andato a evangelizzare a Capernaum, è andato a evangelizzare in tanti paesi, paesetti, villaggi che l'hanno respinto e alla fine Gesù li ha abbandonati, capisci?
Sì.
Gli angeli e Lot evangelizzavano Sodoma, hanno respinto, se ne sono andati e Dio ha distrutto Sodoma. Dio distruggerà la Germania, Dio distruggerà l'Europa, Dio distruggerà gli Stati Uniti, è profetizzato. Adesso noi dobbiamo cercare i luoghi dove ci sono le pecorelle, non perdere tempo nei luoghi che sono quasi tutte capre. La Germania ha avuto il Vangelo.
Sì, però purtroppo ci sono fratelli che sono lì. Come possono evangelizzare?
Ecco, come possono evangelizzare? Se Dio vi mostra di stare in Germania, rimanete. Se Dio ti mostra di andare andare a evangelizzare una chiesa satanica, vai. Io ti dico, assicurati che sia il Signore.
Sì.
Ora, se tu devi stare in un posto come la Germania che ha avuto abbondanza di Vangelo e l'ha respinto, e ti senti chiamato ad evangelizzare tedeschi, rimani. Oppure stai cercando di uscire, dovrei stare ancora qualche mese. Come evangelizzare i tedeschi? E puoi fare nel seguente modo, tedeschi o altre nazioni che sono altrettanto diciamo, respingono il Vangelo. Sì, sì. Io ti suggerisco di evangelizzare con i volantini, porta volantini in tasca e dai volantini. La gente di solito accetta un volantino, può essere un volantino politico, può essere un volantino che viene a comprare i mobili, svendita, la gente prende il volantino e poi lo butta nell'immondizia, la maggioranza. Ecco, dai volantini, tutti lo prenderanno un volantino, quasi tutti.
Sì.
Io so perché distribuivo a migliaia.
Sì, sì.
E allora in questo modo ti evangelizzi e ti sei, hai messo in pratica Ezechiele capitolo 3 verso 17 al 19, che dice avverti il malvagio perché quando sarà distrutto, quando io distruggerò il malvagio, tu devi averlo avvertito. Se non l'avverti io ti darò la colpa a te, mio profeta. Però se lo avverti il malvagio non si converte, è colpa sua. Ma se non lo avverti è colpa tua, profeta. Quindi dobbiamo avvertire i malvagi, tedeschi, italiani, americani. Il mondo è quasi tutto malvagio oggi è diventato.
Sì.
Abbiamo spiegato che i volantini possono scaricarli, no? Per qualcuno nuovo che non ci conosce.
Sì, nella pagina radio c'è un tasto dove dice volantini per evangelizzare. E lì troverete articoli scritti da fratello Giuseppe su diversi temi. È meglio se li leggete bene per capire di cosa si tratta in questi articoli e quando incontrate una persona date il volantino adeguato secondo il bisogno di questa persona e potete stamparli, organizzarvi come volete.
Sì. Il prezzo è sempre lo stesso, gratis. Quindi, pagato dal sangue di Gesù.
Amen.
Più di questo non posso darvi, non posso venire a distribuirlo per voi.
Amen.
Lo abbiamo scritti.
E poi se volete di più, abbiamo anche di più che non sono sulla pagina radio. Abbiamo tante cose da distribuire.
Ok, scrivete e vi sarà dato.
Sì, amen.
Gloria a Dio.
Voglio chiederti adesso, parlando del tempo della fine, riguardo come prepararsi, trovare un rifugio, uscire o non uscire dall'Italia, dall'Europa. Ci sono persone che vogliono uscire, fratelli e sorelle che scrivono che vogliamo uscire, vogliamo partire, ma il coniuge non capisce queste cose e non vuole fare niente.
Cercare di evangelizzarlo e cercare di convincerlo.
E se non puoi farlo?
Se non puoi cosa?
Se non puoi convincerlo.
E questo è un problema suo.
È perché alcuni dicono, come posso lasciare i figli? Che sono piccoli a volte.
E appunto, e quindi, infatti conosciamo storie terribili che divorziano, si separano. E guarda, è una cosa tremenda cosa succede oggi, che c'è un coniuge che vuole... si divorziano non solo per motivi di fede, divorziano per motivi di soldi, divorziano per mille motivi.
Sì, sì.
Però uno di questi motivi è che divorziano anche per motivi di fede, perché uno vuole, che so, leggere la Bibbia, evangelizzare, e l'altro coniuge lo proibisce. Ed è sempre il coniuge capra, diciamo, che divorzia dalla pecora. Ed è brutto, perché poi la pecorella, diciamo, la sorella, il fratello dolce che non vuole divorziare è obbligata a divorziare perché la legge è a favore della capretta.
Sì.
Capito? E purtroppo ci sono queste leggi che poi i bambini vanno divisi. Se tu sei una sorella, i bambini piccoli di solito li danno alla moglie. E comunque sono situazioni terribili che quando il coniuge non vuole, il coniuge insiste o fai come dico io ti divorzio. E allora può arrivare a un certo punto che uno dice beh io non posso rinnegare Dio. Cioè, andando avanti come stiamo andando avanti, arriverà il momento che la decisione sarà che se il coniuge capra, chiamiamolo così per accorciare la lunga storia, dice alla pecorella di Dio, dice guarda, se non riceviamo il marchio, che sarà microchip, sarà quello che sarà, ok, noi non potremo mangiare, ti pare che dobbiamo morire di fame? È logico che questo leader mondiale non vuole il nostro male ma vuole il nostro bene. Vuole che riceviamo il marchio, microchip, eccetera, perché ci vuol bene, perché dobbiamo mangiare, fare la spesa. E la pecorella dice, no, guarda che la Bibbia dice che se riceve il marchio è l'inferno. Dice, ma no, non hai sentito i predicatori cosa dicono? C'è John MacArthur, il capo calvinista in America, dice che non c'è nessun problema, ci pentiamo dopo. Poi anche questi, hai ascoltato le chiese cristiane, la televisione, dicono di non preoccuparsi. E sono solo gli estremisti radicali religiosi che dicono che questo è il marchio. In realtà è solo un piccolo microchip che ti mettono nel cervello, nella mano, sia logico che ti possano far diventare un robot, ma fidiamoci dei politici, mica sono tutti cattivi, solamente il 99% più uno, mica sono tutti, per l'amor di Dio, mica sono tutti come Hitler, Stalin, c'è di peggio. Cioè, per favore, cerchiamo di dare fiducia alla politica.
Ok, ho capito. E cosa fai quando il coniuge ti dice questo?
Quando dici, allora tu devi scegliere, credere a lui o alla Bibbia? Credere alla televisione o alla Bibbia?
Ma chiaro che chiede alla Bibbia.
Eh?
Chiaro che chiede alla Bibbia.
Credere alla Bibbia.
E allora le dici no.
Certo, se uno ti dice, adesso il ricatto è smetti di evangelizzare, domani il ricatto sarà, dobbiamo ricevere il microchip, o il marchio, come vuoi chiamarlo.
Allora c'è un limite quanto puoi...
Sì, c'è un limite quanto tu puoi assecondarlo. Si dice assecondare i pazzi, si dice, no? Capisci? Al manicomio i pazzi vanno assecondati, mica diventi a discutere con un pazzo. Quindi io sono Napoleone, va bene, ciao, lasciami in pace. Quindi, però, se tu cominci a fare compromesso oggi, ok, non evangelizzo, domani si tratterà del marchio della bestia. Quindi... Scusa, se tu sei un coniuge che fa il tuo dovere, moglie, marito, casa, fa il tuo dovere, accudi la famiglia, che so, c'ha il lavoro, paghi l'affitto, fa tutto il tuo dovere,
sì.
Ok? E questo il coniuge non ha il diritto di dirti tu non vai a evangelizzare, perché tu ti prendi cura della casa, supponiamo che sei una sorella, hai cucinato, hai pulito, la sera è a disposizione per lui, tutto, lo ami, insomma, ok? E però dice, santo, adesso io devo andare con i fratelli che vanno a evangelizzare, io... Così come tu ogni giorno guardi la televisione, guardi la politica, guardi lo sport, questo, quell'altro, io ogni giorno vado ad evangelizzare, pochi minuti, un'ora, due ore, mezz'ora, quello che uno può. Così come io non è che ti proibisco di guardare la televisione, oppure di guardare lo sport, oppure di parlare di politica, non te lo proibisco, però non sono d'accordo, però non te lo proibisco, quindi non credo tu di proibire a me di andare a evangelizzare. Ripeto, finché vai a pregare la Bibbia, al diavolo non gli dà fastidio. Quindi dà fastidio se va a evangelizzare, perché evangelizzando salve le anime.
Sì, sì.
Ecco, quindi è lì che... Allora lì il coniuge, secondo me, se è volontà di Dio che un matrimonio continui, il coniuge non proibirà la tua fede in Dio, nel caso vai a evangelizzare.
Sì.
Però se il coniuge ti proibisce questo, è logico che questo matrimonio non è da Dio. Quello che Dio ha unito, l'uomo non separi, no? Ma quanti di questi matrimoni Dio ha unito?
Amen.
Sono matrimoni, non so, Ahab, il re di Israele con Jezebel, Samson con Delilah, come si dice in italiano. E ci sono matrimoni sgangherati, gente che va in chiesa così, che non ha neanche capito ancora che Gesù Cristo si sposa in chiesa. Appena si è sposato, ciao Gesù, non mi servi più a Dio, ho preso la mia bella donna, la bella cristiana, adesso... E sotto il mio potere, capisci?
Allora tu fai il tuo meglio di vivere in pace, fai il tuo dovere di moglie, di marito, ma senza fare compromessi nella tua fede.
Sì, comporti da buona moglie, buon marito, così che puoi dire, guarda, mio dovere lo sto facendo, ora non mi proibire la fede, non essere come che è mostruoso uno che ti proibisce la fede. Scusa, se io mi comporto... Non sono adultera, io cucino, là, pulisco, sono tutto. Perché mi proibisce di amare Dio? Dopotutto Dio è amore. Se te lo proibisce, mio suggerimento, fa come ti pare, io al tuo posto, io continuerei con Dio. Continuerei con Dio e poi se quello a un certo punto comincia a dare i numeri, che dia i numeri, insomma. Se devo andare a distruggere una famiglia perché il ricatto sarebbe che se devo abbandonare Dio, se no distrugge la famiglia, divorzio, ma lui potrà fare quello che vuole, se peggio viene al peggio, io devo continuare a seguire Gesù, perché arriverà al punto che si tratterà del marchio della bestia, stessa storia. Se cominciamo a fare compromesso adesso, non vado a evangelizzare, facciamo contento il marito, non servo il Signore, domani sarà il marchio della bestia, capisci? Quindi sì, vabbè, ci sono i figli, tutto quello, però quando arriverà il marchio della bestia ci saranno dei figli che prenderanno il marchio della bestia e dei figli che no. Un coniuge prenderà il marchio della bestia, un coniuge no. Guarda, per esempio, leggi Luca capitolo 21, guarda, da 30 al 36.
Luca 21, 31?
Sì.
Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da
stravizio,
da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Capisci? Anche in Matteo 24 Gesù dice: due saranno in un campo, uno sarà preso, l'altro lasciato, due saranno in un letto, uno preso, l'altro lasciato, capisci?
Sì.
Quindi un coniuge sarà preso, un coniuge sarà lasciato, perché magari c'è il marchio della bestia.
Sì.
Capisci? Quindi badate voi stessi affinché siate in grado di scampare queste cose che stanno per venire e di comparire davanti ai figli dell'uomo. Ma Luca 21 dopo parla anche del rapimento, quindi sta parlando dell'ultima generazione, sta parlando da adesso, capisci?
Ci sono persone che scrivono dicendo: vogliamo uscire dall'Italia per il tempo della fine, vivere in un altro posto, però il coniuge non è d'accordo e loro si sentono colpevoli, questi fratelli che scrivono, perché non possono fare la volontà di Dio.
E devono scegliere, ripeto, posso solo ripetere quello che ho dato fino adesso, devi scegliere, se ti senti chiamato a rimanere, rimani, se ti senti chiamato a partire, parti, non sta a me a decidere.
Può essere anche la volontà di Dio
di rimanere, ma la volontà di Dio io non è che la conosco tutta.
Allora devi pregare e chiedere a Dio.
Ognuno deve chiedere a Dio, non sta a me a decidere, profetizzare chi deve rimanere e chi deve andare. Per me, io credo che la maggioranza dovrebbe cercare di uscire, almeno la sposa, almeno i cristiani veri, quelli che ascoltano la voce e che sono disposti a alzarsi dalla panchina della chiesa e andare a servire il Signore. Dovrebbero uscire non solo dall'Italia, ma da tutto l'Occidente, perché lì l'Occidente sarà Europa e Stati Uniti, sarà il regno dell'Anticristo. Quindi arriverà lì, sarà il centro del marchio della bestia, lì sarà il centro, il centro della persecuzione. In Europa già da quest'anno arriverà l'Eurogen Force, che è una forza di polizia intereuropea, che è come una specie di nuova Gestapo. E quindi comincerà l'oppressione. L'Europa appartiene alle banche, appartiene ai politici, c'è questa cupola mafiosa che sarebbe il gruppo politico che della comunità europea che stanno a Bruxelles, e loro sono lì che navigano nei soldi, nel potere. Hanno stabilito un sistema politico che si scelgono a vicenda. Adesso questo presidente nuovo che è stato eletto, e non è stato eletto dalla gente, è stato eletto dai politici, che è la cupola, che sono lì. Quindi sta diventando un sistema comunista, nazista, socialista. I popoli non contano niente, capito? Sono gli anticristo che mettono i primi ministri, i presidenti, e questi tassano i popoli per pagare alle banche. Quindi praticamente è già un sistema di schiavismo, e non si può fiatare, perché questi anticristo possiedono anche i giornali, le televisioni, le banche, quindi praticamente hanno messo le mani sulle banche, il sistema monetario e sui media, quindi la gente non conta più niente. Noi siamo qui in Sud America e siamo super felici, è un posto mille volte più libero, la gente qui è normale,
sì.
Si può evangelizzare a destra e a sinistra, può fermare la gente dove ti pare, gli parli di Gesù Cristo, si togliono il cappello e ti ascoltano. In Italia sputano per terra, come in Germania, in Europa, quasi che sputano per terra e camminano via. C'è fratelli che ci dicono alla Germania, dico: io evangelizzo, vado da una persona e gli parlo di Gesù, dice: come si permette lei di dirmi queste cose? Sono contento che l'omosessualità oggi è riconosciuta. Cioè vogliono offenderti di proposito.
Sì.
Cioè questi qui hanno già il marchio della bestia. Non ha bisogno di marchio della bestia per la maggioranza della gente in Europa, ce l'hanno già. Sono marchiati nella loro coscienza, dallo spirito del diavolo. Hanno già scelto denaro, lavoro, adorare il denaro, adorare il lavoro, adorare la politica. Mettono la fede nei politici e non in Cristo. Nelle leggi create dagli uomini e non nella Bibbia. Quindi il mio consiglio è di uscire disperatamente, perché l'Europa, diciamo, è alle soglie dell'anticristo. È un po' come quando la Germania è alle soglie della salita di Hitler. Io vi consiglio, fratelli, uscite disperatamente. E poi anche se rimane lì in Europa per fare, per compiacere, che so, ti capita di avere, che so, un coniuge che è piuttosto anticristo, ma cosa dici? Che questo ti farà felice domani? Pensi che questo ti guiderà il Signore? State attenti che molti di questi coniugi che respingono Gesù adesso vi guideranno al diavolo, vi guideranno al marchio della bestia, vi ricatteranno. I figli, le case, le possessioni, le cose che dovete perdere adesso le perderete domani a prezzo molto più caro.
Sì.
Quindi chiedere al Signore che cambi il cuore del coniuge adesso, e se non lo cambia, tanto vale che voi andate sulla montagna e dalla montagna li chiamate a salire. Se non vogliono salire oggi, può darsi che non saliranno neanche domani. Quindi cosa ne sai se salverà il marito o la moglie? Solo Dio lo sa. Quindi questo è il mio consiglio, abbastanza chiaro?
Sì. Poi hai detto molte volte anche che quelli che non possono uscire, assicurarsi che si preparano lì, che trovano un rifugio. Ma anche questo è difficile perché devono fare tutto da soli, il coniuge non li aiuta e non è d'accordo, anche di prepararsi lì.
Ma è per quello che deve andare a evangelizzare. L'evangelizzazione è sempre la risposta a tutto.
E come mai?
Questi fratelli evangelizzando troveranno altri fratelli che si uniranno a loro.
Ah.
Così ho fatto io. Io ho lavorato con ogni tipo di religione, quasi, eccetera. Alla fine il Signore mi ha detto evangelizza, lascia perdere la religione. Ed evangelizzando ho trovato voi.
Sì.
Ho trovato fratelli che si sono convertiti, fratelli che tu non eri neanche credente.
No.
E altri. Per me l'evangelizzazione mi ha dato tutte le risposte che cercavo. E adesso i fratelli che ho evangelizzato, per grazia di Dio, lavorano con me e stiamo lavorando insieme.
Amen.
E tantissimi altri che non sono qui.
È vero, sì.
Va bene? Guarda, dobbiamo essere fedeli nel poco, non dobbiamo fare compromessi. Quando sappiamo che 2 più 2 fa 4, e il coniuge dice fa 5, dice no, mi dispiace, fa 4. E se la Bibbia dice di seguire il Signore e non il mondo, e viene questo politico che sarà l'anticristo e dirà no, così lascia perdere la Bibbia un attimo, cerchiamo di aiutare il mondo, dice no, mi dispiace. Il modo di aiutare il mondo è come dice Gesù, non come dicono. Come dicono i politici.
Amen.
Attenzione a non fare compromessi. Che fai un piccolo compromesso oggi, domani farò uno più grande, poi più grande, e alla fine diventi come le chiese false, le chiese morte, le chiese addormentate, che non capiscono più neanche le profezie.
Mm-hmm.
Sono talmente nell'oscurità queste chiese, neanche predicano le profezie, non le insegnano perché non le capiscono, perché sono nell'oscuro. Sanno solo scaldare panchine e fare sermoni morti da sermoni letti da un pezzo di carta. Guarda, Daniele capitolo 6, tu conosci la storia, no?
Sì.
C'era una legge che nessuno poteva pregare se non al re, una legge fatta apposta per attaccare Daniele. Quindi se uno pregava a qualunque dio che non fosse il re Dario, va bene?
Sì.
Sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni. Ora, da Daniele cosa fa? Continua a pregare.
Continua, sì.
Apre la finestra verso Gerusalemme.
3 volte al giorno.
3 volte al giorno. Capisci? Pregava con la finestra aperta perché questa era la sua regola, pregare verso Gerusalemme. E ovviamente fu visto. E visto dai suoi nemici che lo denunciarono.
Che era una trappola.
Che era una trappola, capisci? Quindi e Daniele sapeva che era pericoloso. E però è rimasto fedele, lui pregava il suo Dio.
Pronto per morire.
Pronto a morire. Mm-hmm. Aveva probabilmente una famiglia come tanti oggi. È disposto a abbandonare figli, moglie e tutto, ma non smettere di pregare il suo Dio. E nella fossa dei leoni fu gettato, però i leoni non lo toccarono. Però quando il re, che era suo amico, venne domani mattina, all'indomani mattina vide che era vivo, allora prese i suoi nemici, che aveva capito che era solo un trucco,
uh-huh.
e li buttò nella fossa dei leoni, e i leoni li sbranarono, li distrussero. Però Daniele fu protetto. Ora il punto è, Daniele poteva fare un piccolo compromesso. Poteva dire, ok, smettiamo di pregarvi, che qui la situazione è in fondo, posso pregare dentro nel mio cuore in silenzio. No, la regola era, si doveva inginocchiare verso Gerusalemme, perché qui siamo nel Vecchio Testamento.
Sì.
Oggi questa regola non c'è più. Ci sono altre regole, per esempio l'evangelizzazione.
Uh-huh.
La preghiera, eccetera, non dà fastidio al diavolo, perché tutte le chiese del mondo predicano e il diavolo è lì che prega insieme a loro.
Ma puoi anche oggi puoi anche chiuderti nella tua stanza e pregare lì senza no, che il tuo marito sì, voglia
sì, sì, no, no, la preghiera è valida, però se è una preghiera come pregava Gesù, cioè prega, gli apostoli, pregare e attuare, pregare e operare. Ma le preghiere di molte chiese oggi sono morte. Pregano e non operano, pregano e non fanno. Quindi sono preghiere a livello dei farisei, sì. Capisci, che non valgono niente. Il diavolo non ha paura delle preghiere farisaiche. Preghiere passive aiutano il diavolo. E quello che la preghiera che distrugge il diavolo è la pregare come Gesù. Adesso in pubblico, adesso in segreto, però una preghiera che ti causa, fa in modo che tu ti muovi, che operi, che vai a evangelizzare. La cosa che dà fastidio al diavolo non è la preghiera passiva, è la preghiera che ti porta alla evangelizzazione. Un cristiano che non evangelizza è un cristiano morto, morente, o passivo, o falso, o mezzo cuore. Cristiano che non evangelizza. Evangelizzazione è il nostro respirare. Vedi come il diavolo predica e Vangelo operare? Il diavolo opera, gli omosessuali operano,
sì.
I musulmani operano, i comunisti operano, l'America opera, bombarda, fa le guerre, tutti operano, però i cristiani il diavolo li ha convinti a pregare e fare niente, pregare e disubbidire, pregare e non obbedire al Vangelo. Quindi la chiave è evangelizzare. Non potremo cambiare il mondo perché ormai i secoli di cristianesimo disubbidiente l'hanno rovinato. Però potremmo almeno cambiare una vita, 10 vite, 1000 vite.
Amen.
Capito?
Sì.
Quindi io ho fatto così, mi sono dato da fare, ho cercato di fare quello che il Signore mi ha mostrato e nel mio piccolo sto cercando di cambiare il mondo intorno a me. Tu cerchi di cambiare il mondo intorno a te.
Amen.
Ogni credente deve cambiare il mondo intorno a se stesso. Chiaro, cambierà dopo Armageddon, però cambierà.
Amen.
Quindi parliamo da Daniele e stiamo fedeli nel poco, non fare nessun compromesso, va bene, né con un marito che non crede, né con una moglie che non crede, non per fare contenti i politici, ognuno tira l'acqua al suo mulino, al suo partito politico, ma anche nei loro stessi partiti politici si azzannano come animali, cercano sempre di farsi le scarpe, cercano sempre di uno prendere il posto dall'altro. Stalin ha ucciso, la storia insegna che Stalin ha fatto uccidere 93% hanno calcolato dei suoi collaboratori più vicini, perché aveva paura che prendevano il suo posto. Ci sono gelosi, gelosissimi, questo è il mondo. Va bene, quindi andare avanti, essere fedeli nel poco, non lasciate convincere da nessuno a smettere di evangelizzare, di seguire il Signore, di credere nelle profezie. E il fatto che dicono segui Gesù, non le profezie, ma Gesù ha dato le profezie al tempo della fine, ci ha preparato, abbiamo letto prima, va bene?
Sì.
Poi guarda l'ultima scrittura, guarda, Matteo 5, da 10 al 16, guarda. Preparatevi ad essere criticati, preparatevi ad essere perseguitati, prepariamoci che saremo perseguitati da famiglie, da fratelli, da coniugi, da amici, da vicini, da colleghi, da quelli che ci amano e specialmente da quelli che ci odiano. Mm. Anche quelli che ci amano, cioè diciamo amici sociali, la parentela, familiari, quelli che ci amano o ci dovrebbero amare, sono a volte quelli che più ci criticano. Poi Matteo 5,10.
Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Vai avanti.
13.
Sì, sì, grazie.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini.
Quindi siamo il sale, attenzione a non diventare insipidi, ok?
Amen.
14.
Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta.
Non rimaniamo nascosti sotto le chiese.
E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente.
Cioè in una chiesa.
Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.
Quindi è inutile mettere tutta questa luce in una chiesa che solamente le macchine che passano sentono il cantare. La luce non si nasconde in un edificio religioso, si porta nelle strade come faceva Gesù. Va bene?
Amen.
Quindi, gloria al Signore. Guarda, allora, un'altra scrittura, guarda, Matteo 26, sì. Questo sui compromessi, ok? Voglio parlare, attenzione al compromesso, perché un compromesso guida un altro fino a che la
sì.
nostra mente
è vero.
Non saprà più distinguere le decisioni giuste dalle decisioni sbagliate.
È vero.
E arriva, e leggi questo qui, Matteo 26, 14 e 15.
Sì. Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Ed essi li fissarono 30 sicli d'argento.
Questo era un uomo che all'inizio faceva gli stessi miracoli, cacciava i demoni, guariva gli ammalati, gli stessi miracoli degli altri discepoli, degli altri apostoli. Però un compromesso dopo l'altro, mormorazione dopo l'altro. E piano piano la sua mente è diventata ottenebrata e praticamente non sapeva più distinguere la decisione giusta da quella sbagliata. Quindi attenzione ai piccoli compromessi, attenzione quando il diavolo o anche una persona vi dice non evangelizzare, non dare la salvezza di Gesù, non parlare di Gesù. E solamente il diavolo, quando ferma la testimonianza, è sempre il maligno.
Sì.
Qualsiasi cosa che ferma la testimonianza è sempre, sempre il maligno. Che il maligno è terrorizzato del più piccolo cristiano che evangelizza. Quindi dare i volantini, se non riuscite a passare da una zona che non potete parlare, e la maggioranza le butteranno anche via, chi lo sa, però qualcuno arriverà a segno.
E poi hai detto anche di andare negli ospedali. Lì la gente è un po' più aperta, più disperata, non sono così superficiali, superbi.
Se sei in posto come la Germania, che è un posto duro, vai, sì, vai nell'ospedale alle ore delle visite.
Mm-hmm.
Vai gironzolando intorno, magari una coppia di voi, o anche solo, se nessuno ti ha coraggio di accompagnarti, e vai visitando, guarda di qui, guarda di là, e nessuno ti nota perché l'ora delle visite pensano che sei un visitatore.
Mm-hmm.
Quindi evangelizzi una persona e preghi per la sua guarigione, dice guarda io sono cristiano, sono missionario, sono un credente, digli come presentati come vuoi.
Amen.
E dici Dio ti benedica, guarda, gli dai un volantino se vuoi, i volantini mm-hmm. spaccano il ghiaccio, dici ecco qui c'è un volantino, guarda, pregherò per te che Gesù ti guarisce, dici oh grazie, chi può rifiutare una cosa così, specialmente all'ospedale. E poi non avere paura del diavolo che ti dice di non pregare, prega, chiedi posso pregare per la tua guarigione? Di solito dicono di sì,
sì.
Anche in Germania, anche in Germania quando sono all'ospedale, che specialmente se sanno che possono morire,
yeah.
Si svegliano un pochino,
yeah.
Che quando all'ospedale, quando possono essere vicini alla morte, o tagliare una gamba, operare un cancro, e lì non pregano a Merkel, aiutami. Primo ministro tedesco, ministro alle finanze, vieni aiutarmi. Euro, signori banchieri, venite a confortarmi. Signori politicanti, sono qui all'ospedale, venite a darmi un messaggio di amore. Non
Niente.
È così la storia.
No.
Andate lì e dici, guarda, stai soffrendo, ti fa male. Fai, sì, Gesù ha sofferto sul Calvario. Per guarirti, per aiutarti, per benedirti.
Amen.
E poi magari se riesci tira fuori il tuo piccolo Nuovo Testamento, gli leggi qualche piccola scrittura sulla guarigione, per esempio Atti 10:38, Matteo 10:1,
mm-hmm.
Giacomo 5:14-16.
Amen.
E quindi scrittura sulla guarigione, dice se permetti mi piacerebbe pregare che Gesù ti guarisce. Posso pregare che ti passa il dolore? Dove è che ti fa male? Qui. Posso pregare che Gesù ti toglie il dolore? Non è necessario di mettere la mano sulla testa e preghi in lingua e chiudi gli occhi. È abbastanza che gli prendi la mano, la sua mano nelle tue,
mm-hmm.
e comandi alla malattia di andarsi. Sì, la preghiera che non li spaventi, una preghiera dolce. Dico, Signore Gesù, ti ringrazio che hai sofferto sul Calvario per salvarci e per guarirci. Come dice in 1 Pietro 2:24, dice, con le tue lividure siamo stati guariti. Quindi Gesù, prego per questa sorella, questo fratello, che sia guarito in questo momento e che il dolore se ne vada in questo istante, nel nome di Gesù Cristo, prego che il dolore se ne va adesso, nel nome di Cristo, senza sempre menzionare sempre il nome di Gesù, il nome di Gesù. Il diavolo non ha paura di nessun altro nome. Filippesi 2,10 dice, nel nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà in cielo, sulla terra e sotto la terra, quindi anche i demoni. E insistere col nome di Gesù, è il nome di Gesù, è il nome di Gesù. È l'unica cosa che vince il diavolo, non la mia fede, non la tua fede, non la fede cristiana, non le chiese cristiane, ma il nome di Gesù Cristo, il potere di Cristo. Quindi vi ho consigliato, devo andare a evangelizzare un posto come la Germania. Ospedali, un ottimo posto. E quindi la testimonianza riguardo a Germania, i volantini sono la risposta. Poi non andare dalle persone a dire, sono venuto a parlarti di Gesù Cristo. Dice, per favore lasciami in pace. Credi nel Signore Gesù, non va bene. In maniera di evangelizzare il posto come la Germania e fare amicizia. Ascoltare, fare amicizia, va bene? Sì. Poi piano piano, bisogna ascoltare anche le stupidaggini che magari che ci dicono, perché dobbiamo guadagnarci il diritto di evangelizzare, dobbiamo guadagnarci il tempo di parlare. Come si fa? Ascoltandoli. Tu ascolti una persona e dopo un po' lui si sente debitore e viene il turno e lui deve ascoltare te ed ecco che tu lentamente dai la verità. Altre domande?
No, non c'è più domande, però voglio riassumere il messaggio di oggi. È per quelli che hanno problemi in famiglia, è di dare amore ai familiari e poi di non fare compromessi nella loro fede.
Sì.
E sempre evangelizzare, perché evangelizzando il Signore risolve tutti i vostri problemi.
Sì, pregare non basta. Pregare senza operare, evangelizzare non basta, sennò diventiamo come le chiese morte.
Amen, amen. Possiamo chiudere allora. Voglio darvi un versetto speciale che a me mi piace molto. È in Romani 8,18. Dice, infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Tutte le nostre sofferenze sono niente. Quando andremo nei cieli, vedremo la faccia di Gesù e dimentichiamo tutto.
Amen.
Vale la pena, vale la pena.
Amen. 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 Anche io c'è una scrittura.
Yeah.
Atti 24, dunque, capitolo 20, verso 24. Paolo dice, non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio.
Amen. Amen.
Quindi diciamo che la corsa e il servizio che ci è affidato da Gesù è di testimoniare del Vangelo. Non lasciare che il mondo ci ferma, non lasciare che gli uomini o le donne o le persone ci fermino, non lasciare che quelle che ci amano, non facciamoci fermare da quelle che ci amano e neanche da quelle che ci odiano. Non facciamoci fermare dal mondo, neanche dal diavolo, andiamo avanti col servizio che ci è stato affidato di predicare il Vangelo.
Amen.
Il cristianesimo se non è mai una cosa passiva o morta, non è religione morta. Il cristianesimo è vero, è vivo, è efficace, si muove, opera, e quindi il diavolo cerca sempre di imbavagliarci, chiuderci la bocca, non permettiamoglielo di fare. Non attraverso le persone, non attraverso i politici, in nessun modo. Amen.
Amen.
Continuiamo e qualunque cosa cerca di chiuderci la bocca dall'evangelizzare viene sempre dal diavolo. Sia che la gente lo capiscano, sia che non lo capiscano. E dietro di loro c'è sempre il maligno che li usa per chiuderci la bocca dall'evangelizzare. Non lo fare. Un compromesso guida l'altro e fra poco viene anche il marchio della bestia. Cominciamo adesso a riempirci di forza, di potenza, e dire no, io continuerò con il Signore, no, non c'è niente di male evangelizzare, il Vangelo dell'amore di Cristo non può essere sbagliato, quindi nessuno mi può fermare. E i martiri attraverso tutte le ere sono morti, sono stati uccisi, si sono fatti bruciare, crocifiggere, decapitare, assassinare, pur di non chiudere la bocca, pur di non stare zitti, pur di poter continuare a evangelizzare. Amen.
Amen.
Nel nome e per la gloria di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie Giuseppe.
Gloria a Dio.
E cari fratelli, scriveteci, stiamo pregando per voi.
Amen.
Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore. E rivedevo sullo schermo immenso del cielo tutti i giorni della mia vita passata. E poi, per ogni giorno trascorso, sulla sabbia apparivano due orme, le mie e quelle del Signore. Ma in alcuni tratti ho visto un'orma soltanto, proprio nei momenti più difficili della mia vita. Allora ho detto: Signore, io ho scelto di vivere con te e mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. Figliuolo, che ti amo e non ti ho abbandonato mai un istante. I giorni in cui hai visto un'impronta soltanto sono quelli in cui ti ho portato in braccio a me. Figliolo, lo sai che ti amo e che ho dato la mia vita anche per te, anche se la guerra si levasse contro te, io non ti lascerò, non ti abbandonerò e sempre ti consolerò. Contro te, io non ti lascerò.